Un cordiale saluto a tutte e tutte voi, alle quali qua, seppur virtualmente, dico benvenute e benvenuti a scuola. Il 21° itinerario di questo viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza al 600 a quello dei lumi, il 700, corrisponde all'ultima tappa di questo anomalo e singolare percorso didattico promosso con la fattiva partecipazione di tutte e di tutti voi che mi state ascoltando e che animate in modo non formale ma creativo l'attività della scuola pubblica degli adulti per contribuire a gettare le basi per la costruzione, e siamo ancora ben lontani e lontani da questo, di un sistema di alfabetizzazione funzionale e culturale che possa favorire, sostenere e dare impulso a un diffuso apprendistato cognitivo, cioè a quel continuo tirocinio attraverso il quale si impara a imparare. Una competenza, la capacità di apprendimento, che sebbene si faccia ancora fatica a capacitarsene, corrisponde a un diritto e a un dovere. Un diritto e un dovere delle cittadine e dei cittadini adulti che viene considerato irresponsabilmente, nei fatti e da sempre, come se si trattasse di un privilegio per pochi e non di una necessità per tutti. Sto parlando del diritto dovere all'apprendimento permanente. E non so che ha certo un vento a favore in proposito, ma è soffiato, per cui può sembrare anacronistico proporre questo tema e persino parlarne. Un diritto in Italia tuttavia sancito nella sostanza dall'articolo 34 della Costituzione, che è garantito attraverso nessun sistema, quindi non è garantito attraverso un sistema stabile, generalizzato, ben strutturato e funzionale alla popolazione adulta di tutto il villaggio globale, perché questo è un tema sensibile che riguarda il mondo globalizzato in cui viviamo. Ammetto, mentre sto scrivendo, di non sapere esattamente che forma dare a quest'ultima lezione, perché troppi pensieri, a cominciare da quelli generati dalla preoccupazione di come programmare il futuro per questa nostra non convenzionale esperienza didattica, ebbene troppi pensieri si accavallano e l'analisi rischia di travolgere la capacità di sintesi e c'è il rischio di perdersi per strada. Dalla cordiale lettera aperta e dai molti messaggi affettuosi che ho ricevuto, nei quali chi scrive dichiara di sentire la mancanza della scuola in presa diretta e la nostalgia per il viaggio di studio condotto a viso aperto, si percepisce l'emergere di una sensazione che anch'io provo in questo momento, come se questo percorso fermo dalla prima settimana di marzo è diventato virtuale e in modo virtuale si è potuto concludere con il fondamentale supporto tecnologico di rigorosamente in ordine alfabetico Antonella, Franco, Giancarlo e Luigi che sono in un gruppo di fuoco, non perché sparano, ci mancherebbe, ma perché generano la luce necessaria per poter vedere e per poter seguire la strada sonora, e che ringrazio a nome di tutto il popolo della scuola, senza dimenticare l'incoraggiamento che ci viene dato dallo spirito di Valdemaro, presidente onorario dell'associazione articolo 34. Ebbene, giunte e giunti alla fine, si prova la sensazione che questo percorso è come se non fosse terminato, è come se fosse rimasto pietrificato a causa di un incantesimo. Ma come nelle fiabe del Cunto dei Cunti di Giambattista Basile, a cui la metafora, come ben avete capito, fa riferimento, l'incantesimo va sciolto, il sortilegio va rotto. E allora prendiamo il passo con la consapevolezza che potremmo rischiare di perderci per strada. Guardate sul punto 1 del repertorio. Vi auguro che alla fine di questo viaggio, durato più di 8 mesi, abbiate potuto mettere da parte qualcosa di utile. E questo significa che, confido, si è aumentato in voi il gusto. Il gusto di conoscere il significato di un catalogo di parole chiave, il gusto di capire il senso di determinate idee cardine, il gusto di applicarvi nella lettura e nella scrittura con i giusti ritmi, il gusto di fare l'analisi e di catalogare i vostri pensieri ricorrenti, il gusto di produrre delle sintesi in funzione programmatica, principale, pianificatoria, organizzativa, e il gusto di fornire a voi stessi e a voi stessi una valutazione dei vostri desiderati progressi intellettuali. E questi che ho enumerato li avete riconosciuti e li sapete a memoria, e questo è un bene, sono gli obiettivi cognitivi di un percorso didattico di alfabetizzazione funzionale e culturale che si manifesta mediante la prassi dell'alfabetofania, in un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E in questo viaggio di studio attraverso il territorio del 600, del 17 secolo, siamo venute e venuti a contatto con significative parole chiave, con interessanti idee cardine, con il pensiero di tanti personaggi, con molti suggestivi luoghi geografici, con fatti relativi a tanti avvenimenti storici. Ebbene, ci domandiamo se in tutto questo complesso di cose ci sia un elemento caratteristico del 600 che possa unificare i nostri saperi. Quando abbiamo attraversato il territorio del 500, alcuni anni fa, abbiamo potuto constatare alla fine del percorso che ci veniva suggerito un elemento riassuntivo espresso dalla parola chiave autonomia. Ricordate, l'autonomia della politica, dell'individuo, della coscienza, dei popoli, della cultura. E il concetto di autonomia caratterizza l'inizio dell'età moderna. Quando lo scorso anno abbiamo attraversato il territorio della prima metà del 600, l'elemento riepilogativo, alla fine del viaggio, lo abbiamo rinvenuto, come ricorderete, nella parola chiave scienza. E nel viaggio di quest'anno sul territorio della seconda metà del 600, qual è l'elemento di ricapitolazione? L'elemento con cui si può riassumere, soprattutto per merito delle opere, i saggi e i pensieri di Montaigne e di Pascal, si può riassumere la dottrina filosofica del 600, corrisponde all'espressione condizione umana. La storia del pensiero umano del 600 è caratterizzata dalla riflessione sul tema della condizione umana. E nelle opere di vario genere, scritte, dipinte, scolpite e così via, composte e prodotte nel 600, emerge l'idea che la persona, qualunque sia la sua posizione nella società, è chiamata a interrogarsi e a riflettere sulla sua condizione materiale, intellettuale ed esistenziale. Permettetemi ora un richiamo che riguarda la mia biografia di manovale dell'apprendistato cognitivo, perché è in questa occasione che ho deciso quale lavoro avrei fatto nella vita. Un richiamo a proposito della parola chiave condizione, perché si intitolava Sulla condizione operaia, il seminario che, mentre studiavo all'università, tra l'altro in questo seminario c'era anche compagno e amico Massimo D'Antona, di cui oggi ricorre l'anniversario dell'uccisione da parte di quegli criminali delle cosiddette Brigate Rosse. Ebbene, volevo ricordarlo ora perché sono avvenimenti che toccano e lasciano un segno nella vita delle persone. Ebbene, si intitolava Sulla condizione operaia, il seminario che, mentre studiavo all'università, ho frequentato dentro la fabbrica della Fiat al Lingotto di Torino, dove lavoravano alla fine degli anni 60 migliaia di operai e di operai. Oggi la fabbrica si è estinta, così come la classe operaia, e il Lingotto è diventato un vasto spazio per la cultura. E ci si tiene anche il Salone del Libro di Torino, no? Dove si parla di tutto meno che di alfabetizzazione. Mi domando perché non se ne parli, visto che il numero delle lettrici e dei lettori diminuisce progressivamente, perché la maggior parte delle persone non sa leggere e il numero di chi legge non aumenta con la pubblicazione e la vendita di più libri. Tanto ci vorrà ancora a capirlo. Ebbene, tra i vari temi che nel corso di quel seminario sulla condizione operaia sono emersi attraverso una proficua attività di ricerca che ha portato alla raccolta di molti dati, è risultato che il maggior rimpianto che quelle lavoratrici e quei lavoratori avevano era di non aver potuto o voluto studiare. Avevano quasi tutti la licenza elementare, beh, l'obbligo era quello allora, e avevano preso atto che il non aver frequentato la scuola influiva sulla loro condizione materiale, intellettuale, esistenziale. Questa constatazione ha portato, attraverso il materiale di ricerca prodotto in quel seminario, le organizzazioni sindacali al massimo grado della loro unità in quel tempo, 50 anni fa, a inserire in occasione del rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici la richiesta per il diritto allo studio, non il diritto al diploma, il diritto al titolo, il diritto allo studio. I 150 ore pagate dall'azienda, in modo che, in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione, le lavoratrici e i lavoratori potessero frequentare la scuola da adulti. L'accordo, dopo una lunga trattativa durata 3 anni, è stato raggiunto per la prima volta con il rinnovo del contratto dei lavoratori metalmeccanici nel 1973. Intanto era stato scritto lo statuto dei lavoratori, stiamo celebrando i 50 anni anche di questo avvenimento, che proprio di quel momento, in quel momento stavamo vivendo quei giorni con questi impegni, ed è stata una grande conquista civile. Ed è stato compiuto un primo importante passo che ha permesso a molte migliaia di persone adulte, lavoratrici, lavoratori di molte categorie, di recuperare il titolo di studio di base, la licenza media e per una minoranza il diploma di scuola superiore. Purtroppo però il cammino di questo movimento, dal quale è nata nella scuola pubblica l'esperienza che stiamo facendo, dopo il primo importante passo, è stato da subito ostacolato. E uso ancora una volta la metafora letteraria che ho già utilizzato. Ed è stato, il cammino di questo movimento è stato bloccato con un incantesimo, così lo voglio chiamare. Uno dei tanti, perché lo è, uno dei tanti malefici incantesimi con cui il sistema di distrazione di massa, come ci ha insegnato Pascal, ha fatturato, stregato, manipolato la mente delle persone. E di conseguenza l'idea che imparare ad imparare debba essere un diritto costituzionale da rivendicare è rimasta pietrificata. Ora, sugli incantesimi mi astengo dal fare un elenco di esempi per non perdere tempo, ma non posso non citare, in quanto coinvolto personalmente come membro della Consulta Nazionale sull'Educazione degli Adulti, la tragedia che in Italia ha comportato l'imposizione per decreto, a furor di popolo fatturato, della televisione commerciale, a scapito di una nuova normativa per il diritto allo studio degli adulti. Il primo passo, compiuto con il seminario sulla condizione operaia, correva l'anno 1969, avrebbe dovuto portare gradualmente, ed è bene che si sappia, che si conosca questo brandello di storia di cui nessuno parla, alla creazione di un sistema organico di educazione degli adulti per garantire a tutte le cittadine e i cittadini il diritto dovere all'apprendimento permanente. E io, nonostante il vento abbia sempre soffiato contro, ho usato il potere, quando l'ho avuto, con i titoli, le lauree, l'abilitazione che ho acquisito, ma sto ironizzando, un po' mi scappa da ridere a pensarmi uomo di potere, cioè volevo dire, mi sono avvalso della facoltà più che di un improbabile potere, ma della facoltà sì, della facoltà che mi ha dato l'essere titolare di una cattedra di scienze umane nell'educazione degli adulti in seno alla scuola pubblica nel territorio del Chianti Fiorentino. Ebbene, in questo contesto, all'inizio degli anni Ottanta, ho deciso di rompere l'incantesimo che affatturava e che continua ad affatturare l'educazione degli adulti, di fare autonomamente un secondo passo, promuovendo, dilatando un po' il mio orario di lavoro, superando notevoli difficoltà burocratiche e con l'aiuto determinante del popolo della scuola, che via via è andato crescendo, promuovendo dal 1 ottobre del 1984 ciò che mancava e che tuttora manca: una campagna permanente di alfabetizzazione funzionale e culturale condotta mediante percorsi di studio continui, graduali e gratuiti, ai quali voi tutte e voi tutti state fornendo l'anima intellettuale di cui necessitano. E per ora solo una pandemia è riuscita a fermare, speriamo temporaneamente, solo una pandemia è riuscita a fermarne il cammino di questa esperienza. Ora, al tema della storia dell'educazione degli adulti fa riferimento anche il film I Compagni, diretto da Mario Monicelli, che per una mattina è stato ospite al seminario sulla condizione operaia. In proposito, Andrea Mancaniello, il nostro compagno di scuola, ha scritto un articolo e, se lo volete leggere, lo trovate a questo indirizzo, no? www.artearti.net/magazine/articolo/i-compagni.com/. Leggetevi questo articolo, guardatevi o riguardatevi il film I Compagni di Monicelli, sul tema del diritto dovere all'apprendimento permanente. Il vento ha sempre soffiato contro, figuratevi oggi in questo momento di crisi. Tuttavia, se volessimo procurarci una pur sconfortante consolazione, dobbiamo dire che storicamente il vento non ha mai soffiato a favore dell'acquisizione del fondamentale diritto di cui stiamo parlando, e siamo al corrente, attraverso il viaggio di quest'anno, che uno degli aspetti fondamentali presente in tutte le opere della storia del pensiero umano del Seicento, quindi della modernità, riguarda il fatto che la condizione umana è fortemente influenzata, vincolata, subordinata al mancato riconoscimento del diritto dovere delle persone all'apprendimento. L'aspirazione del 1969 a modificare in modo virtuoso la propria condizione intellettuale da parte delle operaie e degli operai di fabbrica esisteva già tra le persone più responsabili del 1669, ma il vento ha sempre soffiato contro e questa è rimasta un'aspirazione di poche persone. A questo proposito, a sostegno di questa causa c'è un documento significativo e fondamentale, che voi già conoscete, il manifesto delle petite école di Port-Royal, il manifesto delle piccole scuole di Port-Royal, che, come ricorderete, abbiamo frequentato quest'anno. E a conclusione di questo viaggio non possiamo non tornare a Port-Royal, visto che questo importante luogo, che corrisponde anche ad una significativa metafora, abbiamo imparato a conoscerlo. Ebbene, si legge nel manifesto delle piccole scuole di Port-Royal, redatto dai professori Antoine Arnauld e Pierre Nicole: bisogna operare in campo didattico in modo che ogni persona possa dotarsi di una testa ben fatta al posto di una testa ben piena, così che questa stessa persona possa interrogarsi e possa riflettere sulla sua capacità di imparare a imparare, in modo che possa conoscere e capire fino a che punto la sua condizione possa definirsi umana. E bisognerebbe scrivere sulle proprie porte. E ora, secondo voi, che cosa necessita una persona perché la sua condizione possa essere definita umana? Quali di queste parole, decoro, distinzione, rispetto, considerazione, stima, onore o quale altra mettereste per prima accanto al termine condizione umana? Beh, scrivete quattro righe in proposito nella tradizionale ottica ormai dei compiti per le vacanze. Di fronte a un'affermazione di tale valenza sul piano educativo proveniente da Port-Royal, sebbene se ne sottovaluti vergognosamente l'importanza, adesso, prima di tornare a Port-Royal per riflettere sul dovere che abbiamo di imparare ad imparare, sono destinato ancora a perdermi. Ma non è forse vero che bisogna perdersi per ritrovarsi, come scrive Dante nell'Incipit della Divina Commedia? E allora rispettiamo questa sua volontà. Quindi vi invito con pazienza a seguirmi lo stesso, perché se è evidente che il diritto dovere all'apprendimento permanente non è ancora garantito attraverso un sistema stabile, generalizzato, ben strutturato e funzionale alla popolazione adulta di tutto il villaggio globale, ciò significa che la stragrande maggioranza delle teste degli umani continuano ad essere teste ben piene, e purtroppo oggi ben piene di molte notizie false, piuttosto che essere teste ben fatte. E forse ben piene lo sono molto di più oggi di quanto lo fossero 400 anni fa, a causa dell'elemento diabolico insito in quell'utile, utilissimo strumento che è la tecnologia, per merito della quale ora vi arriva la mia voce. Ebbene, se puntiamo l'attenzione su alcuni paradossi, sui quali sono costretto a perdermi, oggi il tema del diritto dovere all'apprendimento permanente dovrebbe saltare agli occhi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Oggi più che mai, in tempo di pandemia, ci si dovrebbe accorgere, ed è paradossale che questo non avvenga, di quanto sia necessario essere persone non solo addestrate, credere, obbedire, comprare, è ciò che il mercato richiede, e così ci addestrano, diceva l'Abbé Pierre qualche anno fa. L'Abbé Pierre è un personaggio che forse avete sentito nominare, ma si dovrebbe prendere coscienza di quanto sia necessario essere persone in grado di imparare ad imparare. Essere individui addestrati non significa essere persone che hanno imparato come si impara, per poter a sua volta essere in grado di affrontare e di gestire con disciplina e con competenza le difficoltà causate, in questo momento storico per esempio, da un morbo che si previene, si combatte e si sconfigge, e lo si sente ripetere spesso, giustamente, a cominciare dalla più alta carica dello Stato, non solo con i decreti emanati dai governi, ma soprattutto nella misura in cui le singole persone sanno investire in intelligenza, no? Una competenza complessa, in, ci vogliono tre in, che non si acquisisce semplicemente con l'improvvisazione data dall'esperienza di vita. Pensi a investire in intelligenza, si impara mediante un apprendistato cognitivo, cioè con un continuo tirocinio attraverso il quale si impara ad imparare con gradualità, con ordine, con l'acquisizione delle competenze utili alla gestione metodica delle azioni dell'apprendimento. Perché, vedete, nonostante l'essere umano aspiri per natura alla conoscenza, come recita l'incipit della metafisica di Aristotele, tuttavia, secondo l'universale detto popolare citato spesso, oltre che nelle opere, stesse opere di Aristotele, anche nei generi letterari della commedia, vedi Molière, della favola, vedi La Fontaine, della fiaba, vedi Basile, e del dramma in versi, vedi Racine, quattro generi letterari sui quali abbiamo avuto modo di esercitarci ultimamente, no? Vi ricordate? Ci torneremo, speriamo. Ebbene, nonostante l'essere umano aspiri per natura alla conoscenza, tuttavia, secondo l'universale detto popolare, dobbiamo constatare che nessuna persona nasce imparata ed è di conseguenza necessario da parte di chi opera nel campo della didattica fare chiarezza sulla differenza esistente tra l'addestramento, che va per la maggiore, e l'apprendimento, facoltà ancora poco curata. Due attività contigue, ma di carattere diverso. L'addestramento è una funzione fin troppo invadente sul piano dell'istruzione, che prevede un adattamento obbligato, atto a fornire all'individuo requisiti secondo una norma di praticità e di convenienza. Mettiti la mascherina, indossa i guanti, tieni la giusta distanza, lavati le mani, eccetera. Beh, l'addestramento impone che si rispettino utili norme di praticità alle quali dobbiamo ubbidire per opportunità, per convenienza, e che nel caso citato deve produrre una necessaria ricaduta positiva sul singolo e sulla comunità. E il mezzo televisivo è idoneo a gestire questo tipo di funzione, ad attestare la gente, anche se il risultato è quello di produrre teste eccessivamente piene di informazione, per cui spesso diventa poi difficile, se non impossibile, saper discernere con perspicacia. Mentre l'apprendimento è un processo che, attraverso un lavoro attivo della mente, che prevede un ricorrente tirocinio cognitivo che si realizza all'interno di una officina di apprendimento permanente e il cui obiettivo è quello di predisporre, seguendo un repertorio corredato da una trama funzionale, strumenti adatti a favorire l'origine di teste ben fatte. Ebbene, l'apprendimento è un processo che deve portare gradualmente la persona a prendere possesso di un ventaglio di parole chiave e di idee cardine, in modo che il significato di ciascuna di queste parole e la valenza di ciascuna di queste idee, mutuate dalla storia del pensiero umano, possano diventare sempre più chiare e distinte, dando l'avvio ad un procedimento guidato sul piano conoscitivo, comprensivo, applicativo, analitico, sintetico e valutativo, per cui di fronte a una nuova esperienza le vecchie forme di pensiero legate alle esperienze precedenti possano trasformarsi in nuove forme di pensiero. E visto che, come sentiamo ripetere in continuazione in questi giorni, tutto non sarà più come prima, è lecito domandarsi: le cittadine e i cittadini italiani, europei, del villaggio globale, che secondo i dati sconfortanti che possediamo e che nessuno mai cita, non sono in grado di compiere un investimento in intelligenza e non sono preparate, preparati a imparare, ad imparare, perché non sanno neppure che esistono le azioni dell'apprendimento. Beh, se qualcuno non glielo dice e non gli insegna a utilizzarle, ebbene, come potranno essere all'altezza di gestire la transizione da pensieri che fino a ieri erano considerati normali, ma che oggi sono ritenuti vecchi e anche dannosi, in pensieri nuovi che possano garantire una migliore qualità della vita rispetto a quella di prima? Esiste, mi chiedo, la possibilità di porre, di dare una risposta a questa domanda? La risposta rimane sospesa per il semplice motivo che la novità, a causa della carenza di competenze sul piano dell'apprendimento che riguarda un altissimo numero di persone, ebbene l'unica novità possibile è quella di tornare al tempo normale, dal pensiero corto e a bassa intensità intellettuale. L'ho messo tra parentesi, ma andava sottolineato. È quella di tornare al tempo dal basso pensiero corto e a bassa intensità intellettuale di prima. Ora, le nostre 3 officine dell'apprendimento permanente sono chiuse da quasi 3 mesi e sento in questo momento una voce assordante, la voce del silenzio, come scrive Pascal, che è calato sugli spazi dove con la vostra presenza fisica la scuola da anni prende corpo. Mi domando, chissà quando e come e dove, a ottobre, a gennaio e negli stessi spazi, potremo tornare a riunirci per celebrare il rito della didattica a viso aperto. E voi adesso potreste dirmi, un po' ironicamente, così come mi suggerisce anche la mia ragione, vedi che anche tu aspiri a tornare al tempo normale di prima. Vorrei certamente tornare a poter imbastire delle relazioni senza dover seguire le giuste e necessarie regole di distanziamento sociale. Ma per quanto riguarda il concetto di normalità, vedete, devo dire che un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura non è mai, già dal titolo, rientrato e non rientra nella normalità, perché, come ho raccontato prima, si presenta fin dalle origini come la manifestazione di un movimento anomalo rispetto al normale andamento delle cose all'interno del sistema di distrazione di massa, in quanto, nonostante i molti e anche sinceri riconoscimenti da parte delle istituzioni che riceviamo, no, questa offerta didattica graduale, continua e gratuita, che si configura come, così si dice da 36 anni, un efficace strumento di promozione nell'ambito di una necessaria campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale, non è mai andata a regime, se non per pochi anni e in modo precario, in virtù dell'ordinanza ministeriale numero 455, prima che fosse abolita da una vergognosa controriforma scolastica, un'ordinanza della quale, in quanto membro della Consulta Nazionale dell'Educazione degli Adulti, ho partecipato alla scrittura, condizionandone il testo in base all'esperienza nostra, che già stavo facendo da tempo, ma questa esperienza scolastica è sempre stata collocata ai margini della normalità. Poi ci sono cose piuttosto buffe anche, si dice, no, al di fuori, beh sì, ma questa è la scuola di Giuseppe che con il suo carisma e la sua parlantina attira quelle signore, quei signori, ma guarda che sono balle queste, scusate, forse dovevo dire cabasisi in arabo, visto che il linguaggio è commissariato ormai dalla televisione. Ora, bella metafora questa, commissariato del cabasisi. Ora, la verità è che esiste, a parte il carisma di Giuseppe, esiste un'avanguardia di persone appartenenti al ceto riflessivo che ha capito davvero che lo studio è cura, e nella scuola trova una possibilità, la deve trovare, trova la possibilità che deve trovare, una possibilità per fare questa cura. Ma la normalità, nonostante l'articolo 34 della Costituzione, prevede che la scuola e la prassi dell'apprendimento cognitivo sia preclusa alle cittadine e ai cittadini adulti. E voi, mie care e miei cari compagni di viaggio che mi state ascoltando, che animate da quasi 4 decenni di generazione in generazione questa esperienza didattica, non siete cittadine e cittadini normali. Non me ne vogliate, perché è un complimento affettuoso che vi sto facendo, perché costituite un'avanguardia di persone che hanno capito davvero che lo studio è cura in una società dove lo status di normalità è quello di lasciar correre indisturbato il virus dell'ignoranza. E diamoli i numeri dell'UNESCO. In Italia il virus colpisce l'81% della popolazione adulta, in Europa il 76%, nel mondo intero l'85%, per cui la normalità di prima, per quanto riguarda l'educazione degli adulti, corrisponde a una situazione in cui domina la dittatura dell'ignoranza e in cui prevale quel malcostume che prende il nome di ignorantocrazia. Noi che animiamo la scuola amiamo i paradossi. Confortate, confortati da Molière, La Fontaine, Basile, Racine e Montaigne e Pascal, allora non possiamo far altro che auspicare di poter tornare alla normalità di prima, per paradosso. C'è una parola chiave, un'idea significativa, un personaggio, un luogo geografico, un'opera letteraria o artistica che abbiamo incontrato nel corso di questo viaggio, che volete citare perché ha mosso il vostro interesse e stimolato particolarmente la vostra curiosità? Beh, scrivete 4 righe in proposito nella tradizionale ottica, a questo punto, dei compiti per le vacanze. Di conseguenza, siccome è necessario perdersi per ritrovarsi, è più che mai doveroso continuare la riflessione sul tema del diritto dovere delle cittadine e dei cittadini adulti all'apprendimento permanente, perché è un tema scomodo, che è sempre stato rimosso dai gestori dei centri di potere, e questo, come abbiamo detto, è avvenuto anche sul territorio del 600 che abbiamo attraversato quest'anno, e non a caso questo tema è stato messo in scena da Molière in molte delle sue satiriche commedie, non a caso è stato illustrato dalla Fontaine nella quasi totalità delle sue significative favole, non a caso è stato presentato da Giambattista Basile in quasi tutte le sue fiabe, e non a caso è stato rappresentato da Racine nei suoi moderni drammi in versi. E bisogna quindi, con la consapevolezza che è necessario perdersi per ritrovarsi, continuare con ostinazione a parlare di questo tema, sul quale non c'è udienza, proprio perché paradossalmente risulta essere normale il fatto che l'imparare ad apprendere non sia un diritto da rivendicare, è un dovere da assolvere. E allora non si può tacere, perché in questo caso non c'è cosa peggiore, tradendo la Costituzione, che considerare normale un'anomalia. Guardate sul punto 3 del repertorio. Sapete, per esperienza, che si trovano sempre degli ostacoli insormontabili quando ci si impegna, e voi lo sapete perché lo fate. Quando ci si impegna a cercare di richiamare l'attenzione sul tema del diritto dovere all'apprendimento permanente, considerato dall'informazione, dalla politica, dalla cultura in generale di scarsa rilevanza, soggetto da sempre a un perpetuo processo di rimozione. E questa constatazione, sotto forma di denuncia, oltre che nelle opere degli autori che abbiamo citato poco fa, Molière, La Fontaine, Basile, Racine, l'abbiamo trovata 4 secoli fa, tanto nei saggi di Montaigne quanto nei pensieri di Pascal. 2 opere delle quali nel corso dei nostri 2 ultimi viaggi abbiamo cominciato a conoscere le principali parole chiave e a capire le basilari idee cardine in esse contenute. Avete risposto al questionario di fine anno sulle 10 affermazioni tratte dai pensieri di Pascal? Fatelo, se non lo avete ancora fatto. Oggi poi la disattenzione nei confronti di questo tema è comprensibile, no? Perché di fronte alla grave situazione che stiamo vivendo, per cui molte persone si trovano a dover elaborare il lutto, a dover assecondare con fatica l'attuazione dei piani sanitari, a dover far fronte alla grave crisi economica, a seguire disciplinatamente ferree regole di comportamento, a far conciliare la necessaria limitazione delle libertà individuali con il principio della salute pubblica. Ebbene, di fronte a queste necessità, a chi può interessare il tema del diritto dovere all'apprendimento permanente? Ma di fronte a questo interrogativo, i nostri 2 compagni di viaggio, Montaigne e Pascal, insorgono e ci invitano a essere delle attente osservatrici e degli attenti osservatori della realtà, perché la realtà contiene sempre degli aspetti interlocutori, pone degli interrogativi calzanti e fa emergere degli aspetti paradossali. E come sappiamo, i paradossi sono ragionamenti che contengono elementi di contraddizione utili a far risaltare la verità. E non dovrebbe essere la verità a illuminare la realtà, ci ricordano Montaigne e Pascal, entrambi in cammino insieme a noi sulla via che conduce dal secolo della scienza a quello dei lumi. Facciamo alcune riflessioni allora per capire come il tema del disatteso, trascurato, dimenticato, eluso diritto dovere all'apprendimento permanente delle cittadine e dei cittadini adulti emerga sotto traccia senza mai trovare uno sbocco alla luce del sole. La prima riflessione riguarda i discorsi, mi riferisco a quelli costruttivi che vengono pronunciati soprattutto da quelle persone che da 3 mesi stanno attivamente e anche eroicamente operando a diversi livelli per fronteggiare la pandemia in corso. Ebbene, tutti questi discorsi contengono un significativo ammonimento che possiamo tradurre con una frase esemplare. E poi tutte noi e tutti noi, per sconfiggere l'epidemia, dobbiamo imparare a. E allora, e ogni persona deve imparare a puntini e lo deve saper fare sempre, anche in situazioni di non emergenza, cioè da prima. Cioè, non possiamo non domandarci, esiste un sistema come quello sanitario che opera come prevede l'articolo 34 della Costituzione per gestire diffusamente e per dare attuazione a protocolli che favoriscono l'acquisizione di quella fondamentale e naturale competenza umana che è l'arte dell'imparare? È normale che non esista il sistema dell'apprendistato cognitivo. Vi domando, se una cittadina e un cittadino adulto, conscio delle proprie lacune funzionali, nel leggere, nello scrivere, nel far di conto, in Italia guardate sono 8 su 10, lo sapete, nella fascia attiva della popolazione, dai 18 ai 65 anni le persone in questa condizione. Ebbene, se una cittadina o un cittadino adulto volesse imparare ad imparare, a chi si rivolge? Non sarebbe opportuno che in ogni quartiere di città, in ogni frazione di borgo, ci fosse almeno una officina dell'apprendimento permanente, con uno o più percorsi di alfabetizzazione funzionale e culturale sempre in movimento? Esagero nel dire che ciò sarebbe normale. E poi una riflessione sulla temporanea forzata chiusura, ora stanno riaprendo gradualmente, di tutti i musei, i teatri riapriranno, speriamo, i luoghi d'arte in generale, le biblioteche, ci porta a considerare quale danno, oltre a quello a livello economico per chi lavora in questi settori, quale danno procuri la mancata acquisizione della bellezza da parte del pubblico. Perché la bellezza salva il mondo. E chi non condivide questa bella frase che tutti gli addetti ai lavori ricordano in questo tempo? Tuttavia è doveroso ricordare, formulando l'auspicio che le biblioteche, i musei, i teatri, i vari luoghi deputati all'arte e alla cultura possano riaprire completamente le loro porte al più presto, perché questo riguarda anche noi, ebbene è doveroso ricordare che la persona coglie il senso della bellezza, come si legge nell'Eneide di Plotino. Beh, noi ne abbiamo studiate l'Eneide di Plotino, non è casuale questa citazione. La persona coglie il senso della bellezza nel momento in cui impara. Nell'atto dell'imparare si coglie la bellezza. Guardate, questa frase va scritta sulle porte dei luoghi dove si fa cultura. Plotino, Ammonio Sacca, neoplatonismo. E di conseguenza la bellezza, anche perché non diventi uno strumento di alienazione, ci salva solo in concomitanza con il fenomeno dell'imparare. Quindi solamente nel caso in cui il concetto di bellezza viene messo in relazione con il diritto dovere delle genti all'apprendimento permanente, come scritto nel manifesto delle piccole scuole di Port Royal che abbiamo frequentato quest'anno e fra poco. Ci torneremo quando comincerà la lezione. Ma quando comincia la lezione? Ora, non sarebbe opportuno, prima bisogna dire questo, che in ogni biblioteca, in ogni museo, in ogni teatro, in ogni luogo deputato alla cultura, alla coltura, ci fosse anche una officina dell'apprendimento permanente con uno o più percorsi di alfabetizzazione funzionale e culturale sempre in movimento? Esagero nel dire che sarebbe normale e potrebbe favorire l'accesso alle biblioteche, ai musei e la partecipazione a spettacoli teatrali e manifestazioni culturali ad un pubblico molto più numeroso di quello attuale, visto che i consumi culturali, per quanto si pensi, sono molto bassi nel nostro paese, ma in Europa, nel mondo, sono molto bassi se guardiamo i numeri reali, non quelli gonfiati dall'enfasi. Inoltre, si potrebbe anche dare lavoro da subito, dopo un percorso di aggiornamento, a circa 10.000 giovani laureate e laureati, che si potrebbero impegnare come manovali dell'apprendistato cognitivo, visto che bisogna dare lavoro. Inoltre, il lavoro ci sarebbe in relazione a questo diritto, dovere. Inoltre, ho riflettuto con commozione, e lo avrete fatto anche voi, immagino, quando ho ascoltato i reiterati consigli dati alla popolazione quando era tenuta a rispettare scrupolosamente l'isolamento per ridurre il contagio, ma ora gradualmente tutto torna alla normalità, tutto torna alle movide intellettuali, agli aperitivi culturali. Ora, ho ascoltato ascoltato i consigli dati da molti uomini e donne appartenenti al mondo della cultura, umanistica e scientifica, dello spettacolo e dell'informazione, i quali attraverso il megafono mediatico di cui dispongono, e scusate, mi voglio ulteriormente perdere, e a proposito di megafono mediatico devo aprire una parentesi sul fatto che a causa o in virtù dell'isolamento, l'ascolto televisivo è aumentato in modo esponenziale. L'offerta cosiddetta culturale si è centuplicata con lo slogan «La scuola non si ferma», e va bene, proposta rivolta agli scolari, le scuole sono chiuse, ma le scuole sono chiuse. Le scuole sono chiuse e la televisione non è una scuola. E la televisione è diventata un surrogato della scuola. Ora, la parola surrogato non è una brutta parola. Bisogna dire quello che è, bisogna dire la verità. Un surrogato della scuola, va bene, i surrogati sono pur sempre oggetti, sostanze importanti, ma con la nefasta conseguenza di fornire l'illusione che con questo mezzo si possa gestire il processo dell'apprendimento, mentre il mezzo televisivo è programmato per creare emozioni con spettacoli ben fatti, film, di intrattenimento e anche l'informazione, difatti, è entrata in questo campo dello spettacolo. La televisione è programmata per addestrare, in particolare all'acquisto di prodotti. È esplicito questo. I palinsesti vengono costruiti su questo principio. E per dare, oggi come oggi, una valanga di informazioni e le valanghe travolgono. E guardate, anche le lezioni per il pubblico adulto, no? Va bene per i ragazzi che devono fare l'esame, è certo, no? Un supporto, un surrogato, va bene, è positivo, ma le lezioni per il pubblico adulto, una caterva di interventi scollegati tra loro, tenute da illustri intellettuali, non sono altro che sermoni o sermoncini. Chissà che il tempo televisivo è sempre ridotto, sermoni informativi, didascalici ben confezionati, perché le persone che le preparano sono ben preparate, sono illustri intellettuali, ben confezionati, stile festival, stile salone, ma privi sono, privi di efficaci prerogative di carattere didattico, perché la televisione non è la scuola, per cui la televisione può essere utile solo come strumento di supporto ad un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale che promuove la scuola. A non è mai troppo tardi, sapete tutti di che cosa sto parlando. Il maestro Manzi stava in televisione a dare voce al megafono, ma sul territorio c'erano centinaia di corsi di alfabetizzazione con le maestrine e i maestrini a insegnare a leggere e a scrivere alle persone. Perché non si dice la verità? Che il maestro Manzi avrebbe voluto dire, ma gli è stato impedito? Guardate, lo ha detto a me lo ha detto a Modena nel corso di un convegno sull'educazione degli adulti ed era disgustato. È stato un colloquio con questa persona che mi ha segnato veramente, no? Per la sua importanza, perché di per sé la cultura in televisione, così si è espresso il maestro Manzi, serve solo a creare teste ben piene e non certo teste ben fatte. La televisione non contribuisce a eliminare il virus dell'analfabetismo, ma ne favorisce solo l'evoluzione, rendendolo più pericoloso. Infatti con l'impatto che ha, gli analfabeti non ce ne dovrebbero essere più nel mondo, no? Come me lo spiegate che questo non avvenga? Cioè, usiamo la logica, ma non abbiamo studiato la logica di Port Royal ancora. Nessuno forse l'ha studiata per bene. Ebbene, stavo dicendo che è proprio attraverso il mezzo televisivo che molti uomini e donne intellettuali appartenenti al mondo della cultura umanistica e scientifica, dello spettacolo e dell'informazione si sono sentiti e sentiti in dovere di incoraggiare le persone chiamate a rimanere in casa, ad utilizzare il tempo sospeso e dilatato della cura per dedicarsi ad attività intellettuali, alla lettura, alla scrittura, all'ascolto di musica, allo studio. Ho ascoltato con commozione, ho detto, ma quasi immediatamente la mia commozione si è trasformata in ira, menis, in greco. Proprio si è trasformata in greco, menis, l'ira di Achille, la prima parola dell'Iliade, la prima parola della letteratura occidentale. E pensare che il personaggio di Achille non mi è molto simpatico, anche se è una vittima. Ebbene, perché la mia commozione si è trasformata in ira? Perché ho subito l'assalto delle Erinni, le divinità della collera, così ben descritte da Esiodo? L'abbiamo studiato a suo tempo, incontrato Esiodo. La mia commozione si è trasformata in menis, in ira, proprio perché questi lodevoli appelli al prendersi cura, contenenti ricchi elenchi di proposte per leggere, per scrivere, per ascoltare, per studiare, sono giusti, sono ammirevoli, sono esemplari, sono sinceri. Ho sentito le voci e visto i visi un po' blunghi dallo streaming, no? Sinceramente impegnati di vecchi e giovani registi e registe, di attori, attrici, cantanti, scrittori, scrittrici, giornaliste, conduttrici, conduttori, via dicendo, fino ai politici, alle insegnanti, agli insegnanti di ogni ordine e grado. E forse, senza voler essere malizioso, ma conosco i risultati delle ricerche, il fenomeno della ignorantocrazia, la proponente e il proponente stava nel proprio intimo, giustamente, anche facendo a se stessa e a se stesso la medesima proposta seducente nei confronti di attività spesso disattese da chi lavora nel mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, della politica, della scuola. Ho sentito raccomandare con enfasi: cittadine, cittadini, approfittate del tempo sospeso e dilatato della quarantena e leggetevi i classici, magari aggiungo io, in lingua originale, perché no, in greco, in latino, in ebraico, in arabo, chi non conosce queste lingue? Cioè, su via, cittadine, cittadini, in questo che è il tempo della cura, non fatevi prendere né dalla pigrizia, né dalla disperazione, ma leggetevi Lucrezio! Che il virus, che di virus se ne intende, no? Abbiamo studiato il Rerum Naturae. Leggetevi Seneca, esperto in discipline stoiche, e gustatevi i grandi romanzi dell'Ottocento. Io non ne cito alcuno per non far torto a nessuno. E contemporaneamente ascoltate le opere musicali dei grandi autori e rileggetevi, anche se lo avrete già fatto molte volte, le grandi cattedrali letterarie del secolo breve. Proprio così ho sentito dire: l'Ulisse di Joyce, l'uomo senza qualità di Musil, alla ricerca del tempo perduto di Proust. Durano 40 anni le quarantene, vi domando. E poi, finalmente, ora, ho sentito dire, avete anche il tempo necessario per cominciare a scrivere le vostre memorie. Meno male che nessuno ha detto quattro righe tutti i giorni in proposito, perché se no la mia ira non so dove sarebbe andata a finire. Ma ravvisate un senso ironico nella mia voce? Beh, che cosa c'è di male nel fare queste raccomandazioni? Guardate, il paradosso è che non c'è niente di male, anzi, paradosso è che c'è del buono, del bello, del giusto, tre valori che qualificano la qualità delle buone intenzioni delle persone di cultura che hanno dato questi consigli. Se non fosse che persone di cultura, sì, ma forse ignare. Se non fosse che ci troviamo appunto di fronte a un paradosso, come voi capite, che si manifesta palesemente nel fatto che queste ricche, lodevoli e sincere proposte sono destinate a essere utili solo per confermare i fenomeni della dittatura dell'ignoranza. E che cos'è la dittatura dell'ignoranza? È quando la maggioranza delle persone vive una vita a bassa intensità intellettuale, passata per ore davanti al televisore. E della ignorantocrazia. E che cos'è l'ignorantocrazia? Kratos in greco è il potere. Quando chi ricopre posti di responsabilità, di potere, è in preda all'ignoranza, all'imbecillità, alla stupidità. Volete mica che mi metta a fare degli esempi ora, non la finiamo più. E poi un ulteriore paradosso si manifesta quando questi stessi intellettuali fornitori di questi confortanti e significativi consigli sono le stesse persone che si scagliano spesso e volentieri, lodevolmente, ma senza una reale cognizione di causa, contro la cosiddetta dittatura dell'ignoranza, e contro, perché se ne parla, contro il vilipeso sistema della cosiddetta ignorantocrazia, perché se ne è cominciato a parlare. Ebbene, come la mettiamo? Cioè, come si può trovare un equilibrio all'interno della normalità di un regime tutto squilibrato? Per trovare un equilibrio sulla scorta dei paradossi che fanno da supporto alla nostra riflessione, bisognerebbe porsi la domanda fondamentale: come è possibile pensare che un popolo, quello italiano, quello europeo, quello di tutto il villaggio globale, che si trova ad avere la maggioranza della popolazione adulta, e i numeri li abbiamo già dati, in condizioni di analfabetismo, possa, come per miracolo, darsi alla cultura, senza che le persone abbiano acquisito per tempo i necessari strumenti per poterlo fare, e che solo la scuola, quando si impegna a diventare il luogo dell'apprendistato cognitivo, un'officina dell'apprendimento permanente, può dare. La gente di cultura, utilizzo genericamente con affetto questa dicitura impropria, sapendo che sarebbe necessario fare delle precisazioni, ha una visione enfatica della realtà, così come ce la presenta la televisione, e non conosce per insipienza, o fa finta di non conoscere per convenienza, la verità delle cose per quanto riguarda il livello da tempo decrescente delle cosiddette competenze di cittadinanza del popolo italiano, europeo e di tutto il villaggio globale. Gli ultimi dati che abbiamo dato sono del dicembre dell'anno scorso, e questo atteggiamento favorisce il manifestarsi di quel fenomeno che abbiamo già evocato e che evocheremo ancora e che viene sempre citato sottovoce per ora, che si chiama dittatura mondiale dell'ignoranza, un fenomeno deleterio che consolida le basi di uno stato di fatto ancora poco conosciuto, sebbene descritto in questi ultimi 50 anni in molti saggi e trattati. E voi come vi siete organizzate e organizzati per scandire il tempo sospeso e dilatato della quarantena? Avete letto tutti i classici? No, avete riletto tutti i romanzi dell'Ottocento, tutte le cattedrali della cultura del secolo breve? Avete scritto ormai le vostre biografie, state per pubblicarle? Ma non so, sto scherzando. Vi sarete certamente organizzate e organizzate. Scrivete quattro righe in proposito, ormai si tratta di compiti per le vacanze. I paradossi utili per mettere a fuoco il tema della mancata acquisizione del diritto all'apprendimento permanente delle cittadine e dei cittadini adulti del villaggio globale rimandano nella sostanza alla riflessione su il problematico tema della verità, che troviamo già ben esplicitato nei saggi di Montaigne e nei pensieri di Pascal, due opere che ci hanno accompagnato in questo viaggio anomalo e che continuano ad accompagnarci. troviamo, come ci ha insegnato anche il signor Palomar, ci accompagna anche lui, a mettere un piede nei saggi di Montaigne e l'altro piede nei pensieri di Pascal, ragionando su una verità non dichiarata e sempre omessa. Guardate sul punto 4 del repertorio. Montaigne e Pascal, nelle loro opere, ci fanno riflettere sul fatto che esiste il tema del problema della verità. E perché parlano di problema e non semplicemente di verità? Perché, per prima cosa, bisogna sapere che cos'è la verità e bisogna arrivare di volta in volta a conoscerla, evitando errori di fatto, errori di logica, rimozioni e illusioni emotive. Veniamo al dunque. Quando si annunciano i dati preoccupanti sull'analfabetismo in Italia, in Europa e nel mondo, la reazione di chiunque ascolti viene espressa con questa affermazione: ma non è possibile che questa sia la situazione. E questo succede anche, per paradosso, quando la persona che sta facendo questa affermazione sa di trovarsi in grande difficoltà ad ascoltare, a capire, a leggere, a scrivere, a far di conto. Ma è vero, è un dato di fatto inequivocabile che nel villaggio globale 85 persone adulte su 100, in Italia 81, in Europa 76, sono prive delle cosiddette competenze di cittadinanza necessarie per stare nella società in cui queste persone vivono, perché sono incapaci di ascoltare, di capire, di leggere, di scrivere, di far di conto. E questa situazione pone la singola persona nell'impossibilità di informarsi correttamente, è un problema in corso, no? E di decidere, cioè è preda di qualunque sirena, con tutto rispetto per le sirene, per Ulisse, sirena imbonitrice. Su questa verità i mezzi di informazione, per loro stessa natura, praticano ed espongono un quadro menzognero. In televisione e nella società in generale, cito sempre la televisione, ma guardate, diceva Ennio Flaiano, che tutti avete sentito nominare, se no informatevi su chi è stato Ennio Flaiano. Diceva Ennio Flaiano 50 anni fa: come sarà l'Italia fra 50 anni non lo deciderà nessun governo, lo deciderà la televisione. E purtroppo Flaiano ignorava che per un lungo periodo il governo e la televisione sono stati persino la stessa cosa. Ebbene, in televisione e nella società in generale si parla di libri come se tutti leggessero, cioè in Italia legge il 13% della popolazione adulta, cioè nel mondo una persona, 1.100.000 persone, una persona adulta su 6 è totalmente analfabeta. I social presentano la scrittura come se la minoranza schizofrenica che spedisce messaggi di poche parole in continuazione sulla rete fosse la totalità scrivente del genere umano. In Italia fa uso abituale della scrittura l'11% della popolazione adulta, nel mondo il 7%, e questa situazione è causata e a sua volta causa la generale ipersemplificazione del linguaggio, una vera e propria pandemia disastrosa della quale tutti gli esperti denunciano la gravità, perché lo sviluppo del linguaggio è direttamente collegato allo sviluppo del pensiero. La povertà di linguaggio, bisognerebbe dire la miseria di linguaggio, è un fenomeno in crescita e provoca la costante diminuzione della capacità di conoscenza, di comprensione, di applicazione, di analisi, di sintesi e di valutazione, con la relativa inibizione delle attitudini necessarie all'apprendimento delle cittadine e dei cittadini del pianeta. E quindi, nonostante le molte frequenti e ben documentate indagini, si continua a ignorare, ignoranza per ignoranza, che esistono in Italia, in Europa e nel mondo, a livello di pandemia, enormi aree caratterizzate dall'analfabetismo, preoccupanti scenari nei quali il fenomeno dell'ignoranza, cioè della ridotta capacità di apprendimento, riguarda anche chi possiede un titolo di studio medio superiore o una laurea, uno su cinque nel mondo in queste condizioni, dei diplomati e laureati. E questa situazione produce un fenomeno che prende il nome di vita a bassa tensione intellettuale, una vita in cui la possibilità di percezione e di comprensione della realtà in tutti i suoi aspetti, spesso complessi, risulta inibita, vietata, impedita, frenata. Un diritto, quello all'apprendimento permanente, che se viene disatteso, come sta succedendo in tutto il mondo, procura, e sia ben chiaro che voglio fare questo ragionamento senza sottovalutare i danni della pandemia che in questo momento stiamo vivendo, cioè non vorrei che si pensasse che sto divagando e che non sono più in grado di trovare la via maestra del nostro percorso di studio, ma voglio affermare che se questo diritto, il diritto all'apprendimento permanente, viene disatteso, procura la diffusione del virus che fa più vittime sulla faccia della terra. Parliamo di un fenomeno ampiamente documentato, in particolare dall'UNESCO, una diffusione che non si è mai fermata perché non è mai stata adeguatamente contrastata, la diffusione del virus dell'ignoranza e la ridotta capacità di apprendimento ha una ricaduta negativa sull'umanità che fa scandalo. Un virus che costringe la persona a subire pesanti danni e gravi perdite materiali, morali e spirituali. Un virus, quello dell'ignoranza, che, come ci ricordano Montaigne e Pascal nelle loro opere, che ne sono consapevoli 400 anni fa, produce un morbo pernicioso perché prima di tutto ostacola la diffusione e la libera circolazione dei valori dell'umanesimo, l'uguaglianza, la pace, la giustizia, la solidarietà, la misericordia. E quindi non possiamo oggi non domandarci se sia possibile tollerare che la libera circolazione e l'ampia diffusione di questo virus possa, il virus dell'ignoranza, possa venire in un tempo che siamo solite e soliti definire normale e che è condizionato da due fenomeni che ho già citato e che voglio citare ancora perché si fa finta che non esistano: la dittatura dell'ignoranza e l'ignorantocrazia. E su questi due fenomeni, che descrivono due aspetti della stessa realtà, esiste, come abbiamo già detto ma lo ripeto, un lungo elenco di indagini condotte a livello internazionale in questi ultimi 50 anni, contenute in saggi e trattati sistematicamente ignorati, senza dimenticare le numerose opere letterarie, in specie romanzi, che da mezzo millennio trattano il tema della diffusione del virus dell'ignoranza coniugato con quello dell'imbecillità. Ne abbiamo incontrati diversi di questi romanzi che parlano di questo tema in questi anni. Ebbene, non possiamo non domandarci, come si domandano molte persone in questi giorni: è questo il tempo normale a cui vogliamo tornare? Il tempo della dittatura, dell'ignoranza e della ignorantocrazia, sapendo anche che un vaccino per combattere il virus dell'ignoranza esiste già, questo vaccino esiste già, lo studio, perché lo studio è cura. Ogni tanto, vedete, è necessario rileggere Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana, anche perché questo scritto, in linea con i ragionamenti che stiamo facendo, è stato più denigrato che accolto con il dovuto interesse. Sto divagando? Mi sto ripetendo? Avete già interrotto l'ascolto? Mi sarò pur perso, ma non mi sono discostato dalla via che porta dal secolo della scienza al 600 a quello dei lumi, 700. Perché, come voi sapete, tutti i personaggi che abbiamo incontrato hanno denunciato con le loro opere, ciascuno con il proprio stile, i danni provocati nella società in cui hanno vissuto dal virus dell'ignoranza, che intacca prima di tutto il concetto della totta ignoranza, cioè, come voi ben sapete, la consapevolezza di sapere di non sapere, che invita alla ricerca. E dopo mezzo millennio circa siamo ancora qui a domandarci quanto questa situazione incida negativamente sulla condizione umana. Forse ora state dicendo: ma che razza di lezione è questa? E quando inizia l'itinerario vero e proprio? Sono già passate 2 ore. Ebbene, quante ore sono passate, quanti secoli da quando stavo dicendo che l'elemento con cui si può sintetizzare il pensiero del Seicento, soprattutto per merito delle opere di Montaigne e di Pascal, corrisponde all'espressione condizione umana? Nella storia del pensiero umano del Seicento, le pensatrici e i pensatori dichiarano che la persona, qualunque sia la sua posizione nella società, dovrebbe essere in grado di interrogarsi e di riflettere sulla sua condizione. È uno degli aspetti fondamentali presenti in tutte le opere della storia del pensiero umano del Seicento, della modernità, riguarda il fatto che la condizione umana, e oggi ancora esattamente così, è fortemente influenzata, vincolata e subordinata al mancato riconoscimento del diritto dovere delle persone all'apprendimento. E allora, in proposito, torniamo a Port-Royal. Bisogna perdersi per ritrovarsi? Ebbene, torniamo a Port-Royal e diamo inizio alla lezione. Guardate sul punto 5 del repertorio. Le riflessioni che seguono sulla via di quest'ultimo itinerario del nostro viaggio si rifanno all'opera di Antoine Arnauld e di Pierre Nicole, pubblicata nel 1662, che raccoglie, come già sapete perché abbiamo già studiato questo argomento, raccoglie i programmi delle piccole scuole di Port-Royal e che si intitola Arte di pensare o logica di Port-Royal. E Port-Royal è, come ben sapete, uno dei laboratori intellettuali di eccellenza della storia del pensiero umano del Seicento e di ogni epoca. E allora approfondiamo, per concludere il nostro viaggio, la logica di Port-Royal. La logica di Port-Royal ci insegna, ci fa riflettere su una serie di principi generali, di stringente attualità, riguardanti il tema della condizione umana, a cominciare dal fatto che la persona porta all'interno di se stessa il mondo fisico, il mondo chimico, il mondo vivente, e ce ne siamo accorti e accorti in questi mesi. E nello stesso tempo, però, la persona è separata da questo mondo fisico, chimico, vivente, e ciò che separa la persona dal mondo naturale, come insegnano anche Montaigne e Pascal, è il suo pensiero, è la sua coscienza, è la sua intelligenza. La logica di Port-Royal ci insegna e ci fa riflettere sul fatto che la persona è depositaria di una doppia condizione, naturale e metanaturale. E Pascal, allievo di Port-Royal, nei suoi pensieri scrive che per conoscere l'umano non bisogna separarlo dall'universo, ma situarvelo. E quindi quando la persona si domanda chi sono io, non può non domandarsi di conseguenza dove sono, da dove vengo e dove vado. Pascal risponde che noi ci troviamo tra due infiniti, tra l'essere e il nulla. Ma da scienziato Pascal pensa anche che l'essere umano si trova collocato tra la microfisica, l'infinitamente piccolo, piccolo come il virus regale che si tiene in scacco, e l'astrofisica, l'infinitamente grande. Scrive Pascal, allievo di Port Royal, noi viventi, noi umani, siamo figli delle acque, della terra, del sole, siamo un bruscolo della dispersione, una goccia della diaspora cosmica, siamo qualche briciola dell'esistenza solare, un piccolo germoglio del germogliare dell'esistenza terrena. Come possiamo credere di essere diventati padroni dell'universo senza capire che questa credenza ci rende schiavi di noi stessi? Ce ne siamo accorti e accorti nel corso di questi ultimi mesi di questo concetto? Cioè, la logica di Port Royal ci insegna e ci fa riflettere sul fatto che gli esseri umani sono contemporaneamente dentro e fuori la natura, per cui sono allo stesso tempo cosmici, fisici, biologici, culturali, cerebrali, spirituali. Ed è paradossale il fatto, si legge nella logica di Port Royal, che sebbene gli esseri umani siano figli del cosmo, a causa della loro stessa umanità, della loro ragione, della loro mente, della loro coscienza, sono diventati stranieri rispetto al cosmo dal quale sono nati. E mentre il pensiero gli fa conoscere questo mondo fisico, contemporaneamente li fa allontanare da esso. E il fatto stesso di considerare razionalmente e scientificamente l'universo li allontana e li separa da lui. La logica di Port Royal, vedete, ci insegna e ci fa riflettere sul fatto che l'essere umano è diventato consapevole di aver asservito la natura animale e vegetale e ha pensato di essere diventato il padrone e il possessore dei beni della terra e del cielo, senza rendersi conto, nell'euforia causata dal possesso, che la qualità della vita dipende fondamentalmente dalla biosfera terrestre e quindi dobbiamo riconoscere la nostra identità terrena, un'identità molto fisica e molto biologica, perché questa è la vera identità di ogni persona, l'identità terrena. Stiamo a parlare di identità ancora in modo razzista, in modo sovranista, non abbiamo capito niente. I programmi rispetto alle scuole di Port Royal, i programmi delle piccole scuole di Port Royal prevedono che la persona debba imparare a investire in intelligenza per apprendere che la terra è la patria degli esseri umani, per apprendere che la terra non è la somma di un pianeta fisico, più una biosfera, più l'umanità, ma che la terra è una totalità complessa, fisica, biologica e antropologica. E a Port Royal si studia per apprendere che la vita è un'emergenza della storia della vita terrestre e quindi è necessario che la persona apprenda che la sua relazione con la natura non può essere concepita in maniera disgiunta, perché l'umanità è un'entità planetaria e biosferica. La didattica delle piccole scuole di Port Royal, basandosi su questi principi generali, e vi invito a rileggere questo punto 5 del repertorio per capire come i governanti dei grandi paesi del mondo agiscano come membri dell'ignorantocrazia, con una mentalità predatoria, e bisogna scacciarli, calci nel sedere. Bene, la didattica delle piccole scuole di Port Royal, e devo forse farvi notare quanto è lungimirante questo pensiero, opera con l'obiettivo di realizzare il pieno impiego dell'intelligenza di ogni persona, stimolando la facoltà più viva della mente umana, la curiosità, per cui la prassi dell'insegnamento si propone di attivare l'attività cognitiva della persona proponendo di costruire una trama personalizzata rispetto ai repertori proposti, in modo da far scaturire una gamma di risoluzioni più ampia possibile riguardo ai temi fondamentali della condizione umana. E per favorire lo sviluppo dell'intelligenza, la didattica delle piccole scuole di Port Royal prevede sempre di legare il suo esercizio al dubbio, che è il lievito di ogni attività critica, e permette di ripensare il pensato e di dubitare del dubbio stesso. Inoltre, lo sviluppo dell'intelligenza deve fare appello al buon uso della logica, la logica di Port Royal, che si coltiva soprattutto attraverso la scrittura, l'attività che permette l'arte dell'argomentazione e della discussione, e che comporta un particolare tipo di intelligenza che i greci chiamavano metis, e che mette insieme una serie di fruttuose attitudini mentali: l'intuizione, la previsione, l'elasticità, l'attenzione, il senso dell'opportunità, e quella che viene chiamata serendipità, cioè l'arte di trasformare un dettaglio apparentemente insignificante in un oggetto completo e compiuto, teleios in greco. Tenendo conto che ogni frammento di conoscenza, ogni dettaglio, chiama in causa sempre contemporaneamente molte discipline: la matematica, la scienza, la geografia, la storia, la letteratura, la poesia, l'antropologia culturale, via dicendo. E ciò significa che una testa ben fatta è una testa adatta a organizzare e a trasformare repertori di conoscenze in nuove trame, in modo da evitare la loro sterile accumulazione, perché ogni conoscenza è una tradizione, è una nuova ricostruzione che produce nel pensiero nuove rappresentazioni, nuovi discorsi, nuove teorie, nuove idee, nuove parole chiave, nuovi modi per organizzare le conoscenze stesse. Ebbene, voi sapete che le scuole, piccole scuole di Port Royal dal 1660, con tutta questa ricchezza che portano in loro, tutta questa ricchezza, ebbene voi sapete che le petite cose Port Royal dal 1660 sono state chiuse da autorità con l'uso della violenza, la politica, ma politica, la politica delle ruspe, qualcuno la chiama, gli ruspari, e l'uso della violenza, l'ordine del monarca assoluto, Luigi XIV, il re sole, poteva anche chiamarsi il coronavirus, visto che c'è qualcosa di monarchico. Perché, vedete, è inutile che ve lo dica, chi gestisce il potere in ogni epoca non gradisce che si rifletta sul tema della condizione umana. E in proposito, funzionano benissimo i sistemi di distrazione di massa per mantenere l'ignoranza generalizzata, e soprattutto chi gestisce il potere non tollera che la persona possieda gli strumenti necessari per imparare a imparare, in modo che possa compiere un'appropriata riflessione su questo tema, che va necessariamente preso con filosofia. E l'esortazione a prenderla con filosofia è sempre giunta puntuale alla fine delle nostre ultime lezioni, e naturalmente è persino superfluo chiarire che questa esortazione non va presa nel verso del luogo comune, per cui il prenderla con filosofia equivale a fregarsene, a non darsi pensiero, ma la raccomandazione, il consiglio, l'esortazione è orientata a utilizzare il tempo non per liberarsi dai pensieri, ma per dare spazio al pensiero. E questa è senza dubbio una buona raccomandazione che voi potete fare al vostro prossimo, perché questa affermazione, dare spazio al pensiero, è diventata per noi un programma da seguire nel tempo. Un tempo in cui abbiamo continuato a ribadire nel corso degli anni che lo studio è cura. Perché? Ma perché è lo studio a far sviluppare il pensiero umano. È del pensiero umano a generare la filosofia. E la filosofia, secondo una definizione corrente nei nostri programmi di viaggio, la filosofia è la vita che si prende cura di sé per far germogliare, far crescere, far fiorire e far fruttificare la saggezza. Ma la saggezza presuppone la consapevolezza che per prendere la vita con filosofia è necessario dedicarsi ad un permanente apprendistato cognitivo. E a questo proposito, per dedicarsi ad un permanente apprendistato cognitivo, quando avremo notizie più precise, visto che la nostra rete tecnologica sta funzionando, prossimamente riceverete il programma con il calendario del prossimo viaggio che, secondo la tradizione, dovrebbe partire la seconda settimana di ottobre, ma come voi ben capite il condizionale è d'obbligo perché ci sono ancora molti problemi da risolvere in corso. Ebbene, il principale compito per le vacanze consiste nel rimanere in ascolto della voce della scuola, per ricevere notizie attraverso la posta elettronica in funzione della prossima partenza. E per quanto riguarda il signor Palomar, immagino che tutti voi lo stiate evocando in questo momento, no? Il signor Palomar ha ricevuto un altro gradimento, che ci ha accompagnati a furor di popolo in questo viaggio, e interpretate questo furor come meglio credete. Anche oggi, in nome della serendipità, è un dettaglio che insignificante che diventa poi un oggetto completo, leggiamo solo il frammento di un brano che potete leggere per intero per conto vostro. Ebbene, il testo di questo frammento si commenta da sé. L'universo come specchio, da Palomar, Italo Calvino. Il signor Palomar soffre molto della sua difficoltà di rapporti col prossimo. Invidia le persone che hanno il dono di trovare sempre la cosa giusta da dire, il modo giusto di rivolgersi a ciascuno, che a loro agio con chiunque si trovino e che mettono gli altri a loro agio, che muovendosi con leggerezza tra la gente capiscono subito quando devono difendersene e prendere le loro distanze e quando guadagnarsi la simpatia e la confidenza, che danno il meglio di sé nel rapporto con gli altri e invogliono gli altri a dare il loro meglio. Queste doti, pensa Palomar, col rimpianto di chi ne è privo, sono concesse a chi vive in armonia col mondo. A costoro riesce naturale stabilire un accordo non solo con le persone, ma pure con le cose, con i luoghi, le situazioni, le occasioni. Con lo scorrere delle costellazioni nel firmamento, con l'aggregarsi degli atomi nelle molecole. A chi è amico l'universo, a chi è amico l'universo, l'universo è amico. Potessi mai, sospira Palomar, essere anch'io così. Decide di provare ad imitarli. Beh, si capisce che il signor Palomar è in linea con i programmi delle piccole scuole di Port Royal, no? E il signor Palomar ci ha fatto diventare un po' più amiche e amici dell'universo. Per conoscere l'umano, scrive Pascal, non bisogna separarlo dall'universo, ma situarvelo. Ebbene, per la prima volta dopo 36 anni di attività, il nostro percorso non termina con una lezione breve, inserita, secondo la tradizione, in un incontro conviviale. Non termina con una festa, una manifestazione sobria ma assai gustosa, della quale immagino sentiate la mancanza, un sentimento che coincide con il disappunto per la pur necessaria e doverosa chiusura della scuola. Guardate, io provo più che mai disappunto nei confronti della pandemia, perché mi è costata molto cara. Come sapete, io, per mantenere la lucidità necessaria per poter fare la lezione, non ho mai mangiato e bevuto quasi nulla durante le feste di fine anno scolastico, però mi sono sempre stati donati tutti gli avanzi, una ricchezza straordinaria di cibari e succulente che, con la collaborazione del mio per quanto piccolo congelatore, hanno fatto sì che per me la festa continuasse ancora a lungo, ben oltre la fine della scuola, fin nel cuore dell'estate. Quindi mi è costata molto la pandemia e alla fine, ed era ora che questo itinerario arrivasse alla fine, sono i danni della pandemia, mi auguro che la pausa estiva serva per rafforzare in noi la convinzione che non bisogna mai perdere la volontà di imparare e per soddisfare questa necessità costitutiva della persona, spero che a ottobre, salvo imprevisti, si possa ripartire riprendendo il cammino per la 37esima volta da dove ci siamo dovute e dovuti fermare. Ed è un bene che la scuola torni ad occupare i suoi spazi. E voi intanto fate il compito assegnato, rimanete in ascolto della voce della scuola per ricevere le notizie utili in funzione della prossima partenza. E per concludere, come tradizione, vi auguro una buona vacanza di studio, perché lo studio è cura. Un abbraccio a tutte e a tutti voi nell'ambito di quel significativo paradosso che consiste nel mantenere le distanze restando uniti. E mandandovi l'istituzionale bacio accademico, che non contamina, vi dico a risentirci prossimamente.